Ancora questa mattina abbiamo il grande privilegio di essere qui alla presenza del Signore e questa deve essere una gioia per ognuno di noi nel ricordare e anche ciò che faremo dopo, ricordare quello che il Signor Gesù ha fatto per ognuno di noi. È un po' di tempo che stavo pensando al fatto che nella vita di tutti i giorni tutti noi combattiamo per qualcosa. C'è chi combatte per un lavoro migliore, c'è chi combatte per qualche ideale, magari c'è anche chi combatte per arrivare a fine mese, che non ce la fa, cerca di districarsi in qualche modo per appunto arrivare a fine mese, c'è chi combatte contro una malattia, c'è chi combatte anche per affermare i propri ideali. Pensiamo al passato, quante persone hanno combattuto per i propri diritti, diritti sul lavoro, eccetera, eccetera. E ancora anche ricordiamo i patriotti italiani che hanno combattuto per la liberazione appunto dell'Italia contro il nemico. E ricordiamo anche i due conflitti mondiali, la prima e la seconda guerra mondiale, due combattimenti con tanti morti, tante vittime. E però c'è stato un combattimento unico, un combattimento ancora più grande rispetto a tutti quelli che abbiamo visto nella storia. Un combattimento, come dicevo, irripetibile, un combattimento ineguagliabile. Leggiamo quindi in Colossesi, al capitolo 1. Colossesi, capitolo 1. Capitolo 1, versetto 13. È un versetto che conosciamo molto bene, ma un versetto davvero pieno di significato. E dice: Dio ci ha riscossi dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. È vero, questo versetto appunto è un versetto molto importante. Attraverso questo versetto ho voluto dare un titolo a quello che diremo oggi, il combattimento più grande. Vedremo appunto questo grande combattimento, vedremo dei privilegi e anche delle responsabilità. Quindi, concentrandoci proprio su questo grande combattimento, vogliamo vedere la parola di Dio cosa ha da dirci. E quindi leggiamo: Dio ci ha riscossi. In un'altra versione dice anche: Dio ci ha liberati. Ma cosa significa questo termine riscosso? Questo termine significa proprio una riconquista di luoghi, persone o cose che prima erano stati conquistati dal nemico. E vediamo che Dio ci ha riscossi dal potere delle tenebre. È vero. Che cos'è questo potere delle tenebre? È un potere che tiene sotto scacco tutta l'umanità, tutte le persone che sono senza Dio. E quindi vediamo che Dio non ha fatto una cosa a metà. Non ha fatto una cosa incompleta. Perché non ha fatto una cosa incompleta? Perché tutti sono sotto il potere del maligno. Lo leggiamo in 1 Giovanni 5,19. Quindi tutti nasciamo sotto questa condizione e il Signore ha fatto questo per tutti, per ognuno di noi. Anche per te che questa mattina stai ascoltando, che forse sei disinteressato, che hai ascoltato tante volte, Dio ha fatto questo anche per te. E quindi è una condizione in cui tutto sembra andare bene quando siamo sotto il potere delle tenebre. Quindi non ci rendiamo conto di essere invece ciechi, di essere appunto nel buio più totale e non ci rendiamo conto che proprio a qualche passo da noi c'è un burrone da cui non potremo più tornare indietro. E quindi perché Dio ha fatto questo? Quindi Dio ci ha riscossi dal potere delle tenebre. Perché prima di tutto ha sentito la nostra voce e questo riscosso mi veniva in mente proprio quando il Signore ha sentito la voce del popolo di Israele, il grido del popolo di Israele. Leggiamo in Esodo 3 al versetto 7 che il Signore ha sentito il grido che gli strappano i suoi oppressori, quindi gli egiziani, il popolo che teneva schiavo Israele. E questa era proprio la nostra condizione, una condizione sotto le tenebre in cui tutto sembrava andare bene, ma non ci rendevamo conto che piano piano, poco a poco, stavamo morendo. E ancora il Signore ha visto che eravamo morti nei peccati. Lo vogliamo leggere, quindi vogliamo leggere proprio anche la condizione in cui eravamo, perché è importante capire se eravamo sotto il potere delle tenebre, ma in che condizioni ci troviamo davanti a Dio. Forse davanti agli uomini ci sentiamo in una posizione privilegiata, in una posizione in cui non ci manca niente, ma Dio come ci vede? È vero, Un giorno noi non ci confronteremo con un uomo, ma ci confronteremo col Signor Gesù. E vogliamo leggere, sempre un versetto conosciuto, ma è importante mettere gli occhi. Leggiamo Efesini al capitolo 2, versetti 4 e 5. Che dice Efesini 2, versetti 4 e 5, dice: ma Dio, che è ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci ha amati, anche quando eravamo morti nei peccati, ci ha vivificati con Cristo. È per grazia, infatti, che siete stati salvati. Quindi era una condizione di morti nei peccati, una condizione da cui nessuno poteva uscire. E quando leggo questi passi mi vengono in mente le carceri antiche, che magari si trovavano sotto i sotterranei, quindi nei sotterranei, e da cui era quasi impossibile uscirne. E così era la nostra condizione. Ma grazie al Signore, perché Lui ci ha riscossi. Quindi per riconquistarci il Signore ha dovuto combattere. E ancora qui mi viene in mente quando il Signore dice per tante volte al popolo di Israele: perché il Signore vi ha fatto uscire di là con mano potente. Quindi il Signore ha dovuto compiere un'azione di strapparci dalle tenebre, di strapparci da quella prigione, di strapparci dalle mani proprio del nemico, dalle grinfie del nemico. E quella stessa mano oggi ancora ti vuole salvare. E quindi vogliamo chiederci: che armi ha usato il Signor Gesù per questa riscossa? Che armi ha usato? Non ha usato delle armi materiali? Questa volta non ha usato neanche la sua mano potente, sebbene potesse farlo, ma cosa ha fatto? E questo lo leggiamo in Colossesi al capitolo 2. Colossesi 2, vogliamo leggere dai versetti 13 fino a 15. Dice... Ancora lo ripete, dice: voi che eravate morti nei peccati e nell'incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano. È vero, che sarebbe la legge, no? Che noi possiamo provare a fare tutto il bene che vogliamo, a seguirle, ma ci troveremo sempre mancanti. E la scrittura dice che se siamo mancanti in un solo punto, lo saremo in tutti i punti. Quindi il Signore, rifacendo il percorso che l'uomo normale ha fatto, quindi si è identificato con noi, cosa ha fatto? Ha cancellato il documento in uno stile. E poi continua e dice la parte che ci interessa di più, e dice: i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto inchiodandolo di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Versetto 15: ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Prima abbiamo visto un termine bellico, quindi il Signore ci ha riscossi, e adesso ne vediamo un altro, che il Signore ha trionfato. E cosa significa trionfare? Trionfare non significa vincere giusto giusto o vincere giusto per un pelo, ma significa proprio riportare una grande vittoria. Il potere delle tenebre, abbiamo letto, è stato spogliato, è stato annientato, umiliato. E quindi per mezzo di che cosa? Abbiamo detto non per mezzo di qualche arma, ma per mezzo della croce. Il Signor Gesù è dovuto morire per noi in questo combattimento, che è stata la sua più grande vittoria. E quindi, come vediamo, non abbiamo creduto in un Dio piccolino, è vero, ma abbiamo creduto in un Dio che davvero ha annientato il potere delle tenebre, ha davvero umiliato queste tenebre, e così ha potuto liberarci. E quindi una domanda che voglio fare a te che stai ascoltando: cosa ne fai di Gesù, di questo messaggio? Gesù che ha combattuto per te. È vero, come Zio Leo diceva prima, chi è che gliel'ha fatto fare? È vero, lui però per amor nostro è venuto sulla terra e ha combattuto per noi. Come rispondi a questo messaggio? E ancora, quindi vediamo che non solo il Signore ci ha riscossi, ci ha riconquistati, ma sempre in Colossesi, al capitolo 1, versetto 13, c'è una seconda parte. Che dice: e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi questo è un grande privilegio. Il Signore non ci ha lasciati a noi stessi, non ha detto adesso che vi ho liberato potete fare quello che volete, ma ci ha trasportato nel regno del suo amato figlio. Ha cambiato proprio la nostra identità, o se meglio vogliamo dire ci ha ridato una nuova identità, perché prima che identità avevamo? Prima facevamo le cose che facevano tutti, quindi seguivamo l'andazzo di questo mondo e quindi non c'era differenza tra noi e il mondo, ma adesso il Signore ha voluto darci un'identità. Se per il mondo siamo un numero, il Signore ci ha chiamati per nome. E quindi il Signore che ha vinto la guerra più grande, possiamo dire che adesso è il nostro capitano, il nostro generale per coloro che l'hanno accettato nella loro vita. E quindi ora, qual è un altro privilegio? Abbiamo detto che non ci ha lasciati a noi stessi, ci ha dato una nuova identità, addirittura ci ha dato di essere chiamati figli di Dio. È un grandissimo privilegio, è vero. Molti si sentono privilegiati che lavorano magari in qualche grande multinazionale, che magari hanno dei ruoli di manager, di amministratori delegati, di responsabilità, ma qual è il privilegio più grande se non quello di essere chiamato figlio di Dio? E questo è anche uno dei motivi per adorare il Signore. E quindi ora siamo stati arruolati nell'esercito di Dio. Non dobbiamo dimenticarci che una volta che abbiamo creduto nel Signor Gesù, ora siamo dei soldati di Cristo. Ancora ripeto, siamo orgogliosi di questo o lo sentiamo come un peso? E perché appunto il Signore ci ha arruolati? Per contrastare i continui attacchi del nemico. Infatti, ok che siamo liberati, siamo stati riscossi, ma questo non vuol dire che non vuol dire che possiamo vivere ancora come vivevamo prima nelle tenebre. E infatti conosciamo un versetto a memoria in 1 Pietro 5,8 che dice: Satana gira attorno come un leone ruggente cercando chi possa divorare. E ancora questo lo voglio leggere, però in 2 Corinzi capitolo 2 versetto 11, lo leggiamo insieme per vedere che adesso non è che siamo salvati, allora è tutto a posto, non dobbiamo far più niente, ma ancora adesso siamo dei soldati di Cristo, quindi in ogni luogo, ogni ambito in cui ci troviamo, noi siamo chiamati a combattere. 2 Corinzi capitolo 2, il versetto 11, che dice: affinché non siamo raggirati da Satana, infatti non ignoriamo le sue macchinazioni. Quindi Satana non sta con le mani in mano, ma cerca appunto con le sue macchinazioni di far di noi dei soldati inefficaci, dei soldati che non combattono per il Signore, dei soldati che non sono che non sono per il progresso del Vangelo, ma cercano di renderci il meno efficace possibile con tutte le sue macchinazioni. E quindi in questo il Signore ci chiama a davvero a vegliare. E quindi adesso abbiamo visto i privilegi, dei grandissimi privilegi che abbiamo ricevuto, ma allo stesso tempo abbiamo ricevuto anche delle grandi responsabilità. Quindi vediamo qualche responsabilità di un soldato di Cristo. Vogliamo leggere in 2 Timoteo, del capitolo 2. Seconda Timoteo 2, i versetti 3 e 4. Una prima responsabilità è proprio questa. Dice: sopporta anche tu le sofferenze come un buon soldato di Cristo Gesù. Uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile, se vuol piacere a colui che l'ha arruolato. Quindi qual è la prima responsabilità? La prima responsabilità è quella di essere non un soldato qualsiasi, un soldato fannullone, ma dice un buon soldato di Cristo. Secondo luogo, cosa vediamo? Vediamo che dice: uno che va alla guerra non si mischia in faccende della vita civile. Quindi, oltre ad essere un buon soldato, un soldato deve essere anche pronto. E mi sono chiesto, quindi pronto in ogni situazione. E vediamo quando c'è necessità, i militari devono essere sempre reperibili. Quindi appena vengono chiamati, loro devono andare subito, quindi devono essere sempre pronti, lasciano quello che stanno facendo e devono andare, devono essere pronti per il servizio. E quindi noi sappiamo molto bene, per fare un'applicazione a noi, perché è importante anche che facciamo delle applicazioni per capire meglio cosa significhi il termine essere sempre pronto, quindi anche non immischiarci nelle faccende della vita, che quando magari noi sappiamo che quando andiamo all'adunanza, tipo ad esempio stamattina, è il Signor Gesù che ci ha convocati alla sua presenza. Non è un anziano o un responsabile, ma è martedì, il giovedì, il sabato all'evangelizzazione, la domenica, è il Signor Gesù che convoca la sua assemblea. E per questo Se il Signore ci chiama a un incontro, cosa fa un soldato pronto, un buon soldato? Lui va, lui non mette mille scuse, non dice arriveranno dei parenti, non posso venire, oppure sono troppo stanco, la giornata mi ha tirato via troppe energie, oppure ho già preso un altro impegno. Ma cosa va? Cosa fa? Lascia quello che stava facendo e va. Un po' mi viene in mente come un apostolo di Gesù che dice, quando Gesù gli dice seguimi, e lui subito lasciò le reti e lo seguì. E così dobbiamo essere anche noi. E ancora altre responsabilità e caratteristiche di un buon soldato. E per dire anche altre caratteristiche, ho voluto prendere un esempio insieme a voi, l'esempio di Davide quando sconfisse Goliath. Leggiamo in Prima Samuele a versetto 17. Quindi abbiamo visto il più grande combattimento della storia, possiamo dire. Abbiamo visto che questo grande combattimento non è che il Signore è morto a casaccio così per tutti, ma per noi singolarmente, per tutta l'umanità. Poi abbiamo visto dei privilegi, di essere chiamati figli di Dio, che dobbiamo essere dei buoni soldati, siamo nell'esercito di Dio. È vero, mi viene in mente adesso quanti che per entrare in qualche esercito o in qualche azienda fanno centinaia, migliaia di concorsi, studiano, si danno da fare, si impegnano, rinunciano, invece noi siamo nell'esercito più importante del mondo, nell'esercito del Signor Gesù. E quindi, dicevo, altre caratteristiche e responsabilità del buon soldato. E vediamo l'esempio di Davide. Non possiamo leggere tutto ovviamente, però alcune caratteristiche le leggiamo ad esempio nel versetto 26 e nel versetto 30. Quindi dico un attimo il contesto velocemente. E Davide stava curando le sue pecore, quindi invece il popolo di Israele era in battaglia con i Filistei, quindi erano accampati i Filistei in un monte e il popolo di Israele dall'altra. E cosa succede? Che c'è questo gigante Goliath che insulta le schiere dell'Eterno, e nel frattempo, dopo 40 giorni appunto circa, arriva Davide a informarsi, ecco. E quindi cosa succede prima di tutto? Qui vediamo una prima caratteristica. Nel versetto 26 cosa fa Davide? Rivolgendosi a quelli che erano vicini, disse: che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? E ancora al versetto 30, che si allontana dal fratello, dice: poi allontanandosi da lui si rivolse un altro facendo la stessa domanda, e la gente di prima gli diede la stessa risposta. Qui cosa vediamo? Vediamo che un buon soldato di Cristo non è precipitoso nel fare le cose, ma prima si informa bene su cosa sta succedendo e su come affrontare la situazione. In secondo luogo, lui si propone, quindi va da Saul per combattere contro Goliath, e qua emerge un'altra caratteristica. Leggiamo il versetto 34, perché dal versetto 33 dice: Saul disse a Davide: tu non puoi andare a batterti con quel filisteo, poiché tu non sei che un ragazzo, egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. E Davide rispose a Saul: il tuo servo pascolava il gregge di suo padre, e talvolta veniva un leone o un orso a portar via la pecora, una pecora dal gregge. Allora gli correvo dietro, lo colpivo, gli strappavo le fauci e la preda, e se quello mi si rivoltava contro, lo afferravo per le mascelle, lo ferivo e lo ammazzavo. Quindi un'altra caratteristica è che un buon soldato di Cristo è preparato. Si prepara prima, è vero, non si fa prendere alla sprovvista. Quindi non improvvisa l'essere un buon soldato di Cristo, perché, come dicevo, Satana non dorme. Le sue macchinazioni sono in continuo movimento, quindi noi dobbiamo farci trovare preparati. Ancora, nel versetto 20 lui cosa dice? Nel versetto 20, quando lui lascia le pecore per andare dai suoi fratelli, dice: l'indomani Davide si alzò di buon mattino, lasciò le pecore a un guardiano che prese il suo incarico e partì, eccetera, eccetera. Quindi un'altra caratteristica è che è un buon soldato di Cristo, è affidabile nelle piccole cose. Quindi cosa fa? Non lascia tutto così, le pecore, perché poi erano poche pecore, uno poteva dire: ma guarda, le puoi lasciare qua nel deserto per quando torno. Invece no, le lascia a un guardiano. Quindi vediamo che è affidabile sia nelle piccole cose che anche nelle grandi cose. E ancora nel versetto 38 un'altra caratteristica: che Saul rivestì Davide della sua armatura e gli mise in capo un elmo di bronzo e gli fece mettere la corazza. E poi dice: poi Davide cinse la spada di Saul sopra l'armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Cosa vediamo? che poi leggiamo tutto il versetto 39. Poi Davide cinse la spada di Saul sopra la sua armatura e cercò di camminare, perché non aveva ancora provato. Allora disse a Saul: non posso camminare con questa armatura, non ci sono abituato, e se la tolse di dosso. Quindi cosa vediamo? Che confida solo ed esclusivamente nel Signore. È vero. Molti avrebbero potuto, chissà quanti, ho pensato, avrebbero voluto l'armatura di Saul, del re di Israele. Quindi è l'armatura migliore di tutte, no? Eppure lui dice, se la toglie, perché lui confidava solamente nel Signore. E poi ancora un buon soldato cosa fa? Lo leggiamo nel versetto 46-47, glorifica il Signore, dice: l'esito della battaglia dipende dal Signore ed egli vi darà nelle nostre mani. Ma tutto questo, tutte queste caratteristiche che noi ci possiamo impegnare di avere, quando saranno possibili? L'abbiamo letto in 2 Timoteo 2, 3, 4, tutto questo sarà possibile se vogliamo piacere a colui che ci ha arruolato. E questa mattina ci chiediamo: a chi è che vogliamo piacere? Al mondo? Al nemico? Oppure vogliamo piacere a colui che ci ha arruolato? È vero, queste caratteristiche non avrebbero importanza se noi volessimo vivere la nostra vita come ci pare e piace. Non avrebbero importanza se noi volessimo fare quello che vogliamo. Ma invece, se vogliamo piacere al Signore e ci chiediamo quanto vogliamo piacere al Signore, allora noi faremo di tutto per seguire queste caratteristiche, per essere dei buoni soldati di Cristo. E infine, delle domande che mi sono fatto: cosa direbbe il Signore di me? Che soldato sono? Sono un buon soldato? Oppure un soldato che davanti al nemico si tira indietro, davanti agli attacchi del nemico accampa mille scuse? Quindi sono un intralcio forse per la testimonianza? E un'altra domanda: come sto combattendo il buon combattimento? Sto difendendo il terreno che Dio mi ha affidato, che può essere la mia famiglia, il mio denaro, il mio tempo, il mio lavoro? Oppure tutto questo è stato già conquistato dal nemico? E ancora, in questo combattimento non siamo soli. Infatti il Signor Gesù in Giovanni 16:33 dice: fatevi coraggio, nel mondo avrete tribolazione, ma io ho vinto il mondo. Quindi abbiamo questo esempio del Signor Gesù, che lui ha combattuto, non si è tirato indietro e ha trionfato, ha conseguito una grandissima, grandissima vittoria. E ancora, questo pane, questo vino questa mattina ci ricordano appunto quale grande combattimento il Signor Gesù ha dovuto affrontare e che grande vittoria anche il Signor Gesù ha conseguito, è vero. Non siamo qui a ricordare un Signore che è andato sulla croce e poi ha sbagliato e non è riuscito più a vincere, no. Ma il Signor Gesù ha annientato, ha spogliato, dice, i principati e le potenze che ci tenevano schiavi. E davvero che questa mattina possiamo sia esaminarci, quindi su che tipo di soldati siamo, ma allo stesso tempo adorare e ringraziare il Signore, perché Lui davvero ha conseguito questa grandissima vittoria, una vittoria che nessun altro poteva conseguire. E davvero è bellissimo, perché dice proprio: e ha trionfato su di loro per mezzo della croce, non con armi umane, ma davvero grazie al sangue del Figlio suo Gesù. Amen. Amen.
Vogliamo adorarti e ringraziarti. Voglio leggere un brano dal Vangelo di Marco 15:29. E coloro che passavano